esperienza umana, i sogni umani, l'intero passato, presente e futuro, cioè sulla nostra progettualità storica, Dio, come si dice, rivendica l'ultima parola. E l'ultima parola è questo disegno, un disegno di liberazione e di ricostruzione inaudito, non frutto delle nostre opere, ma della sua fedeltà e del suo amore. Interpretato e vissuto, realizzato dal suo figlio, la sua mano. Su questo orizzonte possiamo aprire il testo paolino. Ho sentito che avete fatto già un incontro sulla tradizione di Giovanni, che non è soltanto il capitolo 6, ma anche il capitolo 13 e anche il capitolo 21. Quindi Giovanni almeno tre volte parla di questa realtà. Accanto a questa noi abbiamo altre quattro percorsi, quello di Marco, di Matteo, di Luca e di Paolo. Sono due tradizioni. Marco, e potrei risparmiare, non è giusto sapere queste robe, Marco e Matteo traducono una tradizione palestinese, Luca e Paolo, nel capitolo 11, traducono una tradizione siro-antiochena, con piccole varianti. Il contenuto sostanzialmente è quello che ho enunciato. Quando Paolo narra, è la narrazione più antica, non è quella evangelica, la più recente è quella giovanea, la più antica è quella di Paolo. È meglio che lo sappiamo. Se questa lettera è collocabile nel 53-54, Paolo scrive da Efeso, se Gesù è morto nel 33-34, perciò poco, sono neanche 20 anni. E Paolo parla di una tradizione già consolidata. Quello che ho ricevuto, a mia volta l'ho portato a Corinto. Voi dovete vivere quello che a mia volta ho ricevuto e trasmesso, non tradire quello che avete ricevuto. Paolo, siamo nel capitolo 11, uno vada a vedersi nel capitolo 10, Paolo parla di due tipi di banchetto. Parla del banchetto eucaristico e dice che questo banchetto, questo rapporto, poiché c'è un solo pane, tutti noi che partecipiamo riceviamo una forza, attenzione alle parole, una forza unificante, una forza di solidarietà. Siamo un solo corpo. Terminologia che è un linguaggio biblico, è un linguaggio lontano. Anche noi usiamo questi termini, un corpo insegnanti, usiamo il corpo della forestale. Che cos'è il corpo della forestale? È un sistema di persone, no, che ha un obiettivo. Corpo di Cristo, che cos'è? È un legame, una reciprocità di persone che vuole vivere le caratteristiche dell'umanità di Gesù e la sua vicenda e il suo cammino e la sua meta. Questo è il corpo. Il corpo ecclesiale che cos'è? Persone che si relazionano con Gesù per portare nella propria vita, nella propria vicenda, le caratteristiche, le scelte, la meta, il tipo di cammino che fu in Cristo Gesù. E questa realtà in prospettiva sarà il progetto di Dio, la riunificazione universale. così attualmente storicamente frammentata e divisa e conflittuale. Vediamo cosa ci giochiamo su queste realtà. Sono mica come barzellette che si gioca la fedeltà di Dio e le sue promesse. Al di là delle nostre comprensioni e delle nostre realizzazioni. Evidentemente il progetto dell'Eucaristia è molto più grande della mia vita, della mia esperienza e della vostra e di tutta la Chiesa di tutti i tempi insieme. Cioè è una realizzazione parziale, è una realizzazione di un popolo, di una persona in cammino. Nessuno di noi è giunto fino in fondo, nemmeno l'umanità. Se non stabiliamo questi orizzonti, noi fraintendiamo questo disegno, questo mistero. L'altro tipo di banchetto che Paolo lì ricorda nel capitolo 10 è il banchetto idolatrico. Lui dice che è comunione con i demoni. Attenzione a questa parola. Demo, daimo, nella letteratura biblica dice innanzitutto il divisore, colui che frantuma, colui che manca di totale solidarietà e di equità. Dunque è un banchetto all'insegna dello sfruttamento e delle divisioni, cioè all'altra, quelle che si chiamano le disparità sociali e il legame della storia. Paolo parla quindi di un duplice banchetto. Esattamente come lo dicevo all'inizio, si può celebrare una festa come si può celebrare Falcone, la morte di Falcone, la mafia. Abbiamo due modalità opposte per riunirci e festeggiare. Una festa macabra all'insegna dell'ingiustizia, della divisione, della morte, una relazione festiva che sogna la riunificazione e la solidarietà. A questo punto Paolo parla a Corinto e tira in ballo le loro carestie, le loro cene. Come avvengono le vostre cene? Sento dire che le vostre cene non avvengono per il meglio, ma per il peggio. Proviamo a, come si dice, capire questo rimprovero di Paolo. È molto importante, la prima cosa Paolo fa una lettura del come avviene la cena, o meglio l'Eucaristia, convito eucaristico a Corinto. La cena è ridotta a mangiare e bere. Volutamente il linguaggio paolino è dispregiativo. Ed è dispregiativo perché quella cena non è altro che una sfilata di moda, dove ognuno esibisce il suo status sociale. E tanto si ha la forza sfacciata di esibire il proprio status sociale, quanto Paolo volutamente lo dispregia dicendo: la cena che voi fate è ridotta a mangiare e bere. E dice: su questo non vi lodo. E spiega il motivo. Nel vostro radunarvi si manifestano non le caratteristiche di Gesù, una vita offerta, ma un individualismo egocentrico, abusi sociali, abusi di solidarietà e di giustizia, invece di essere occasione di condividere equamente. Voi offendete la memoria, l'evento di Gesù, la sua vita, quella che doveva essere la, diciamo, rivivere o ricevere queste energie di caratteristica dell'umanesimo di Gesù, è un umanesimo valoroso che affossa l'evento di Cristo. Perché? Perché il vostro ragionare è all'insegna della vostra moda sociale, della vostra moda culturale. Niente cambia, che è fatta di sfrenata abbondanza, c'è chi si ubriaca e chi patisce la fame e nessuno si accorge. Dunque è un radunarsi senza solidarietà. Chi manca dei diritti fondamentali, chi ha un'abbondanza fondata nell'ingiustizia e nell'abuso. Sono cose che dovremmo un po' ripensare. Perché le nostre ceneri, il nostro mistero eucaristico non può essere soltanto un rapporto verticale, io e il mio Gesù. Questa è una forma riduttiva, devota, malaccuratamente stupida, perché il mio rapporto con lui deve stabilire un rapporto orizzontale su come lui ha vissuto, non sui nostri costumi di vita e i nostri status e le nostre sensibilità. Chi vi parla non è immune da queste povertà. Faccio parte di questa storia, ma quando pensiamo all'Eucaristia non posso andare con i miei criteri o i criteri delle mie tradizioni. Perché Paolo dice: io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto, senza alterarlo. Ed è tutto dimostrabile che il nostro sistema non abbia alterato radicalmente a volte questo discorso sull'Eucaristia, il progetto fondamentale. E il progetto fondamentale, non lo ricordo io, è narrato, è scritto, e prima di essere scritto è vissuto da una persona. Si chiama Gesù di Nazaret, figlio di Dio, immolato per noi. Sono testi fondamentali. Paolo è ancora ironico e dice che questa modalità di partecipare all'Eucaristia alla fine almeno manifesta quali sono i veri credenti da quelli non autentici, ma è un'amara consolazione, perché lui dice: la cena che voi sento dire che fate va per il peggio e non per il meglio, e quindi salvaguarda una minima salvaguarda, una minima minoranza. E dice: questo andazzo che ha il sopravvento, per fortuna è interrotto da qualcuno. Il qualcuno è troppo poco, perché l'andazzo resta. Ciò che dà la connotazione più generale è: non vi lodo, sento dire che il vostro ragionarvi è per il peggio e non per il meglio. Il peggio è la qualità della vita, che è la qualità della solidarietà, che è la qualità della giustizia, che è la qualità della equità delle scelte. Cioè di persone che intendono portare nella propria carne le caratteristiche delle scelte di Gesù. Questo è il vero modo di partecipare. La vera dinamica di accoglienza di quel dinamismo che azzera la mia voracità, che è l'inizio di tutto il negativo. A questo punto, e sentiremo adesso di fermo, Paolo, dopo aver denunciato una situazione, da notare, potrebbe dire, dare degli ordini. Voi quando vi radunate dovete fare in altra maniera. Paolo non dà questo tipo di, come si dice, di imperativo. Paolo non è un moralistico, un moralista. Paolo è una persona intelligente. Dice, ripensiamo insieme l'evento della cena di Gesù, come lui l'ha vissuta e come lui, come ci è stata tramandata. Quindi facciamo un esercizio di ritornare alle fonti e non fermarsi alle nostre tradizioni. Ascoltiamo un testo.
Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Quando poi si